What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Siete il primo appuntamento ufficiale in libreria. Ecco. Fate un po' voi.
Vedo quando abbiamo chiacchieravamo qua.
Ti ricordi?
Mirror, mirror. Mamma
mia. Vabbè, intanto buongiorno. Buongiorno, no, scusate, ho esordito malissimo. Buonasera e benvenuti al Covo della Ladra. Benvenuti al Covo della Ladra per questa occasione che è appunto Book City e per questa occasione che è ancora più particolare per noi, che siamo aperti da un anno, e i miei lettori lo sanno, chi frequenta il Covo lo sa. Un anno in cui abbiamo fatto tante cose e noi siamo dedicati al giallo, ma quest'anno era necessario far sapere anche che l'altra nostra anima è la fantascienza e la letteratura fantastica. E quindi come fare a farlo sapere? Con questa kermesse di 3 giorni che ci sta abbastanza impegnando e per la quale devo anche dire grazie a Emanuele che è qui accanto a me, perché a aprile di quest'anno
sì.
Ci siamo incontrati un pomeriggio in libreria e ci siamo detti: senti, io voglio fare questa cosa dedicata alla letteratura fantastica, ho una mezza idea, chi possiamo invitare? E allora siamo messi a tavolino e abbiamo fatto il piano di conquista del mondo.
Più o meno.
E lui mi ha aiutato tantissimo anche nella scelta degli autori, delle case editrici, delle tematiche, insomma è stata una delle anime di questo Mirror Mirror, che è appunto questo 3 giorni che abbiamo voluto ribattezzare così perché giochiamo con i libri, lo usiamo come pretesto e dalla fantascienza chissà dove andremo a finire, verso nuovi mondi. Intanto vi do il benvenuto, questo è il nostro primo ufficiale incontro, per cui sono tesissima perché è l'inaugurazione vera e propria di Mirror Mirror. La facciamo con Emanuele Manco e Flora Staglianò, che io ringrazio tantissimo per essere venuta fino a Milano. E io vi lascio la parola, perché io voglio ascoltarvi.
Oggi grazie.
Voglio ascoltarvi.
Grazie.
Prego.
Beh, ciao a tutti, con alcuni ci conosciamo, con altri invece no, quindi appunto mi ripresento Emanuele Manco, curo Fantasy Magazine, una rivista online dedicata alla fantasy a 360 gradi, mi occupo anche di fantascienza come editor, come scrittore, insomma di fantastico in generale, per me il fantastico non ha confini. Flora è una vecchia amica principalmente, ma è soprattutto una professionista del settore anche lei, come traduttrice, come adattatrice per la serie televisive, e quindi mi è sembrata una scelta intanto valida dal punto di vista professionale, e poi perché appunto c'è un'intesa, quindi anche è piacevole fare queste cose con persone con cui non, diciamo, c'è intesa, ci si capisce su come fare le cose, non c'è niente di male in questo, quindi la bravura, l'amicizia nasce l'idea di portare l'esperienza della traduzione, e non solo. Flora organizza da mai 20 anni, diciamo oggi, la DeepCon, una conferenza dedicata al fantastico, dal cinema alla televisione, alla scienza, alla fantascienza, al libro, ormai da 20 anni a Fiuggi, una 4 giorni anche quella densa di eventi, e discutavamo proprio quanto Flora vedeva se stessa in Mariana, di quando sentiva che ti chiamavano per le cose, no?
Dico, finalmente stavolta sto tranquilla, non tocca a me.
È la persona che invece ha la DeepCon, ha questa figura che tutti
mamma
cercano.
Mia, poi dopo dobbiamo fare una chiacchierata.
Quindi, insomma, è una persona che era nel settore, ho trovato lì, mi ricordo quando nel 2008 sono andato per la prima volta a una DeepCon, e insomma da lì è per me anche nato un po' tutto, proprio dal punto di vista professionale, da quella prima DeepCon, proprio perché queste occasioni sono occasioni di incontro, e anche la sua esperienza professionale, nei suoi ricordi, in quello che mi ha raccontato, nasce anche da questo, cioè dalla convergenza, dall'incontro tra persone che hanno una passione e che ne fanno una professione.
Sì.
Perché come mi ricordi per esempio il tuo primo approccio con la traduzione di fantascienza?
Il mio primo approccio perché io nasco in realtà come traduttrice, sono l'unica in famiglia che parla le lingue straniere, quindi sono la pecora nera della famiglia, e praticamente ero un'appassionata di fantascienza da sempre, perché soprattutto mio padre, fantascienza, fantasy, mi ha messo in mano a 8 anni Il Signore degli Anelli, leggevo Urania da piccola, me li leggeva prima lui, poi li leggevo io, quindi insomma, poi ovviamente tutti i fumetti da Marvel, eccetera eccetera, e nasco però, dopo il liceo linguistico ho fatto scienze politiche, quindi nasco come traduttrice tecnica, diritto, internazionale, economia, ma sinceramente non mi piaceva proprio. Allora a un certo punto scopro praticamente che Fanucci aveva cominciato a pubblicare i libri di Star Trek, io a tempo perso traduco un romanzo intero che non è stato mai pubblicato, tra parentesi, vado alla Fanucci e dico: salve, io mi chiamo Flora Stagliano, traduco così. Pa. Lui non ha mai acquistato quel libro, però evidentemente l'ha letto e mi ha proposto subito di iniziare a lavorare sui romanzi di Star Trek, cosa che mi ha fatto molto piacere, perché io comunque ero un'appassionata, eccetera. Il problema poi qual è stato? Che siccome, conoscendo diciamo la materia ed essendo un'appassionata, lui non riceveva reclami dai fan, perché li trovavano tradotti bene, soprattutto il tecnobubble eccetera, non mi spostava dei libri di Star Trek, per cui gli ho detto: ma dammi qualcos'altro, e mi ha dato la novellizzazione del primo film degli X-Men, che è stato un passo avanti. Poi però da lì sono andata praticamente alla mia prima Italcon, che è il convegno dei professionisti, diciamo, del settore del fantastico in Italia, e mi sono trovata a sostituire all'ultimo momento la traduttrice della Llewellyn, che era la scrittrice ospite, e una persona deliziosa tra l'altro, oltre ad essere una bravissima scrittrice era molto interessata anche ad altri panel. C'era un panel scientifico su Marte, canali Schiaparelli, eccetera, io glielo stavo traducendo, e dietro di me vedo che si siede un signore che io non conoscevo, e la sera a un certo punto stavamo al bar di un albergo e mi fa: ma tu la faresti una prova di traduzione per me? Ho detto: ma sì, guardi, volentieri, scusi, ma lei chi è? Ed era Gianfranco Viviani, il fondatore dell'editrice Nord. Quindi io, quando mi ha detto sono Gianfranco Viviani della Nord, ho detto scusi, no, non avevo presente che fosse lei. E da lì ho fatto la prova di traduzione per la Nord, è andata bene, quindi per vari anni ho lavorato per la Nord, traducendo secondo me anche delle belle cose, mi è capitato di tradurre il premio Go, eccetera. E poi da lì Armenia, Urania, che è stato in un certo senso il coronamento del mio sogno di bambina, perché quando tu leggi una cosa da piccola e poi ti trovi, per un caso anche fortuito, ma a tradurre il libro dei 60 anni, insomma, mi ha fatto piacere, devo essere sincera. E parallelamente, siccome ho sempre avuto una grande passione sia per i libri che per il cinema e la televisione, ho cercato praticamente di entrare anche nel mondo del doppiaggio. Prima sono entrata come traduttrice, poi è stata quasi un'evoluzione naturale, per cui adesso faccio l'adattatore. Per curiosità, voi sapete cos'è un adattatore? No. Allora, l'adattatore è la persona che, basandosi su una traduzione letterale, perché la cosa importante, parlando appunto di traduzioni, secondo me la differenza tra la traduzione editoriale in senso puro e la traduzione per il doppiaggio. La traduzione per il doppiaggio è comunque considerata per legge assimilabile a quella editoriale, per cui non c'è partita IVA, c'è ritenuta d'acconto, fiscalmente è così. Però mentre la traduzione editoriale in senso puro, cioè il romanzo o il saggio, è un prodotto finale, in realtà dovrebbe esserci soltanto una revisione, diciamo, della casa editrice e poi il prodotto viene pubblicato, la traduzione per il doppiaggio invece è una traduzione di servizio, cioè il traduttore deve mettere l'adattatore in condizione di capire perfettamente il testo originario per poterlo poi rendere al meglio in italiano con il labiale e tutto, cioè l'adattatore quindi deve mettere a sync, come si dice in termine tecnico, la frase, quindi la deve rimodellare, rimaneggiare a seconda anche dei labiali, nel senso se c'è una M non possiamo, o una A non possiamo mettere una O, bisogna far parlare in modo naturale l'attore sullo schermo, facendo appunto sembrare come se parlasse naturalmente in italiano, che detto così sembra semplice ma in realtà non lo è. E quindi poi ho cominciato ad adattare tanti anni fa, e visto che nel settore non sono effettivamente molte le persone che hanno comunque un background di fantascienza o di fantastico, mi è capitato di venire spesso chiamata, per mia fortuna, perché ovviamente io faccio un po' di tutto, però è chiaro che se mi offrono una serie di fantascienza o di fantasy sono contentissima, e mi è capitato di fare quindi supervisioni di doppiaggio all'inizio, traduzioni eccetera, e poi adesso di curare e supervisionare delle serie che forse alcuni di voi avrete visto, sia di fantascienza che non, e per me ovviamente sono le cose che preferisco, insomma, perché rientrano nella mia passione, insomma, diciamo.
Ma
così,
traduzione, torniamo all'aspetto della traduzione, studi umanistici, studi giuridici, eppure grande appassionato di fantascienza che nella sua seconda parte appunto alla scienza. Questo, una persona con un background umanistico, come risolve il problema di tutto quello che appunto è scienza, magari anche infodump, magari tutte quelle parti in cui i tecnicismi abbondano?
No, beh, prima di tutto, effettivamente, a forza di leggere fantascienza o di seguire delle film di fantascienza, alla fine comunque una cultura di base almeno scientifica te la fai, quindi a capire alcune cose di base ci arrivi. Poi certo, quando capita, come è capitato a me, di tradurre l'ultimo Urania che ho tradotto, che era di Egan, che è un fisico, e tra l'altro era il primo libro della trilogia ortogonale, in cui lui quindi immaginava questo mondo dove c'era il tempo come quarta dimensione, stravolgeva la fisica eccetera. Lì ovviamente non bastano assolutamente le ricerche, poi sinceramente a me, io cerco sempre di essere precisa, per cui visto che Emanuele, che come si è presentato è il direttore di Fantasy Magazine, ma nella vita è laureato in matematica, allora ho chiesto aiuto a lui, gli ho detto guarda, riguardami queste parti tecniche, perché ovviamente la terminologia io non la ho. E non si può fare ovviamente un lavoro fatto a tirar via, nel senso a quel punto le ricerche possono aiutare fino a un certo punto, poi serve l'esperto. È come quando, non so, c'è una serie medica che va in televisione, c'è bisogno di un supervisore che sia un medico, per forza di cose, perché per quanto ci si possa impegnare non si può essere conoscere tutto, no? Assolutamente, per cui... si fa così. Poi se si ha la fortuna, come nel mio caso, di organizzare anche una manifestazione, come ho detto, sono presidente di questa piccola associazione culturale, ma siamo già a 20 anni di convention e molti appassionati comunque del settore poi nella loro vita professionale sono ingegneri o matematici o fisici o quello che è, quindi poi se capita un dubbio si chiede aiuto a chi è l'esperto del settore. Secondo me questa è la strada giusta da seguire, così come sarebbe buona norma, se qualcuno deve tradurre qualche cosa, chiedere a un traduttore professionista magari. Cosa che nel doppiaggio non avviene sempre, perché molti, avendo studiato magari in inglese al liceo, pensano molti adattatori di poter tradurre da solo l'adattamento che poi faranno, però poi vengono fuori appunto delle cose un po' imbarazzanti che spesso nota anche il grande pubblico, insomma.
Ma poi c'è anche nello specifico del doppiaggio televisivo cinematografico, ci sono anche altri problemi di controllo della nomenclatura, controllo, sì. Diciamo, ci sono altri aspetti. Per esempio, qual è stato uno dei casi più rigidi nella tua esperienza?
Ma uno dei casi più scoccianti di doppiaggio dal punto di vista tecnico è quando bisogna doppiare qualcosa per Netflix, perché Netflix pretende la corrispondenza assoluta delle sillabe tra l'originale e l'italiano, il che vuol dire che siccome normalmente l'italiano, la frase tradotta in inglese tradotta in italiano è più lunga, si usano alcuni trucchetti di solito in doppiaggio, tipo se il personaggio, se l'attore comincia a parlare di spalle o comincia a parlare fuori campo, si fa anticipare la battuta in italiano, quindi il doppiatore parla prima di quando in realtà l'attore parla o finisce dopo, per poter mettere più o meno tutto. Però ad esempio Netflix questa cosa non la vuole. Per cui noi ad esempio ci siamo trovati, non so se alcuni di voi avranno visto forse Expanse, ciao Silvio, avranno visto Expanse la serie, e noi avevamo questo problema della corrispondenza assoluta, però in un caso abbiamo proprio, il direttore del doppiaggio più che altro ha parlato proprio con la responsabile della supervisione eccetera, non lo potevamo fare perché c'era questo virus che era... si trasportava per via aerea, sì, potevi mettere aviotrasportato, ma sembrava proprio che stesse su un aereo, insomma, qualcosa del genere, quindi alla fine abbiamo detto, guardate qua, non si può fare diversamente, dobbiamo prendere almeno 3 sillabe in più, e ce l'hanno concesso. Questo quindi è un problema, perché già c'è la limitazione del labiale, la limitazione comunque del tempo, perché se le battute sono in video, come diciamo noi, chiaramente se la bocca dell'attore è chiusa, tu non puoi mettergli un suono sopra. E per cui a seconda anche del cliente ci si può prendere più o meno libertà. Per esempio questo problema non l'abbiamo avuto con una serie che parte proprio stasera su Mediaset Premium, mi sembra, che è Krypton, e su Krypton invece non abbiamo avuto questo problema, quindi abbiamo potuto allungare un pochino le battute. Ovviamente voi non ve ne rendete conto, ovviamente si può fare soltanto se non c'è la musica a coprire, se bisogna vedere bene nella colonna internazionale quello che c'è, tutta una serie quindi di problemi, però a volte diciamo che si può fare. Per il resto.
Krypton ha dato altri problemi, però, perché quando sì. sono dei mezzo eroi, supereroi e franchise ci sono altri problemi, no?
Ci sono altri problemi perché chiaramente ti devi basare su quello che è il pregresso. Quindi in Italia Superman è stato tradotto, i fumetti Superman sono stati tradotti, non tutti, ma molti. E quindi anche se la serie, se la vedrete, è una serie il cui protagonista praticamente è il nonno di Superman ed è ambientata su Krypton, comunque. I creatori sono dei grossi appassionati di Superman, quindi qui e lì hanno messo alcuni riferimenti comunque a quello che noi già conosciamo della saga, diciamo, della storia. Per cui lì c'è stato un grosso lavoro di ricerca che abbiamo dovuto fare, anzi tu mi hai anche aiutato molto nel reperire alcuni fumetti. Per vedere ad esempio se una determinata cosa era stata già tradotta in italiano oppure no, perché se è stata già tradotta bisogna comunque mantenerla. Però la cosa molto positiva è stata che all'inizio c'era la supervisione sì. della Warner, perché erano terrorizzati, perché comunque era un prodotto insomma per loro importante, eccetera. Tra l'altro Krypton in America è stata la serie che ha battuto tutti gli ascolti su Sci-Fi, ha avuto molto più successo anche di Expanse, per cui per loro era un prodotto molto importante, quindi all'inizio volevano supervisionarla, anche se in realtà appunto c'ero io che supervisionavo, però giustamente loro sono i clienti. E io ho sempre un po' di timore in questi casi, perché se ti capita il supervisore che conosce la materia è un grosso aiuto, se ti capita quello che la materia non la conosce può essere un problema. Sì. E quindi io negli adattamenti, noi abbiamo consegnato prima 3 adattamenti, i primi 3, avevo riempito di note dicendo questo è tratto dal fumetto, pagina numero, pagina tot, questo è tratto dal telefilm di Supergirl, qui hanno sbagliato il nome della prigione perché non è così, ma è cosa, come si può vincere da questo, quell'altro.
Sono fantasma.
Sì, esatto, è un fantasma, eccetera, per cui alla fine hanno detto vabbè, fate voi perché va bene così, per fortuna, quindi cioè, ci sono stati meno problemi, anzi non ci sono stati problemi per niente, devo dire sono stati molto collaborativi. A me è una serie che è piaciuta, non è una serie solo per giovani, perché mm-hmm. ultimamente stanno uscendo queste serie secondo me un po' troppo orientate al pubblico giovanile, questa invece secondo me è fatta molto bene, anche perché ci fa scoprire Krypton, di cui in realtà si è parlato molto poco nei fumetti di Superman. Per me è fatta bene, poi forse perché c'è un cast quasi tutto inglese, non lo so, però a me è piaciuta da appassionata.
Qua non ho visto perché non ho visto Voglio episodi dire. Per vie traverse, quindi in realtà non l'ho vista, ma mi promettevo di vederla. In realtà per esempio ci sono anche altri problemi, in questo caso porto per esempio la mia esperienza di consulente di alcune serie di franchise, Flash e Gotham, e mi ricordo che io appunto dovevo essere l'esperto che diceva ok, il nome di questo super criminale il traduttore non l'ha accannato, e invece il personaggio volevano chiamare, credo per esempio alcuni un personaggio che mi ricordo forse la cosa più eclatante credo che fosse che il Joker lo volevano trasformare in Jolly, il pinguino non sapevano bene, un altro volatile, insomma cose inventate perché sì, non lo so, gli sembrava meglio invece che chiamarlo pinguino. Ora non erano ancora i super criminali in Gotham, però erano comunque quei personaggi, certo. Quindi comunque cambiargli i soprannomi sin dall'inizio sarebbe stato un errore. Ma il problema molte volte della traduzione con queste major è che loro non ti fanno vedere il prodotto video. Nel caso specifico di Gotham io non ho visto dei dialoghi tradotti in italiano senza avere gli originali. Perché? Perché c'è la Warner assolutamente ti copre il diciamo, non puoi vederli perché c'è il copyright, perfetto. Non mi date l'originale, mi date la traduzione, non posso vedere il video, quindi decontestualizza tutto. Ora, per me che dovevo fare solo il consulente, magari non vedere il video poteva non essere un problema, ma per chi deve adattare, tradurre e magari appunto non è un esperto della materia, anche se è espertissimo, la decontestualizzazione dal video diventa un problema,
sì,
della traduzione.
Io sinceramente mi sono sempre rifiutata di fare qualunque tipo di traduzione, anche solo traduzione per il doppiaggio, se non avevo il video. La cosa terribile è quando capitano dei video che non si vede niente. Io ad esempio ho lavorato sulla prima stagione di Clone Wars di Lucas, che è una cosa assurda a livello di sicurezza. Praticamente avevo un video in bianco e nero con una X così davanti, con scritto uno, e ho dovuto firmare praticamente col sangue una dichiarazione in cui dicevo che se fosse andato in giro quel filmato io sarei stata responsabile civilmente, penalmente, bla bla bla, di tutto quanto. Addirittura nello scambio delle mail utilizzavamo un nome in codice, non si usava Clone Wars, ma si, non so perché avevano scelto Giovanna d'Arco, era Joan of Arc, comunque vabbè. E effettivamente poi magari era una cosa pure un po' esagerata, però lì c'è il problema dell'adattatore, come dici giustamente tu, soprattutto se il filmato lo danno in bianco e nero ed è scuro, perché non si vede bene la bocca, non si capisce bene chi parla, eccetera eccetera. Però purtroppo è così, e lì poi ci pensa eventualmente il direttore del doppiaggio in sala a sistemare la frase, se non è perfetto, se magari tu pensi che è in campo ed è fuori campo, sì, o cose di questo genere, insomma, perché comunque non si vede bene. È un mondo un po' particolare. Poi questa cosa della sicurezza è stata molto accentuata negli ultimi anni, comunque, perché prima noi doppiavamo, cioè il doppiaggio italiano avveniva praticamente mesi dopo che erano uscite le serie, ad esempio i film, mentre invece adesso a me è capitato di vedere delle cose in anteprima anche rispetto agli americani, per cui logicamente hanno paura che vadano...
Sì, con l'uscita in contemporanea ormai, sì, avviene questo, per esempio.
Sì, sì, sì.
Quindi la necessità della segretezza la impongono per evitare che si diffondano
infatti noi abbiamo l'embargo su tutto quello su cui abbiamo lavorato, su cui stiamo lavorando, che non è stato ancora pubblicizzato dal canale. Cioè io, per dirvi, vi ho detto di Krypton perché stasera va in onda, ma altrimenti io fino a una settimana fa a Emanuela avevo detto: guarda che non posso parlare eventualmente di Krypton, perché magari decidono alla fine di mandarlo su un altro canale, di posticiparlo, e quindi non si può fare. Insomma, giustamente, comunque la serie è di proprietà del cliente, quindi è il cliente che decide poi che cosa farne, insomma.
Ma in caso letterario, torniamo alla letteratura, qualche controllo c'è? Io l'ho sentito da, per esempio, la Silvia Castoldi, degli aneddoti abbastanza allucinanti della revisione successiva, cioè quando capita che un editor decide che tu hai chiamato una nave, mi ricordo lei ha raccontato che c'era una nave che si chiama la Monitor, e il revisore della traduzione ha deciso che era il Monitor perché non aveva capito il contesto, e quindi guarda, hai sbagliato, invece il contesto era abbastanza chiaro. Cosa di questo genere? Cioè nel processo...
No, a me per fortuna sui romanzi devo dire che non mi è capitato, il contrario, nel senso che ho trovato io degli errori dell'autore, e ad esempio ora non mi ricordo di cosa si trattava di specifico, ma mi ricordo che era comunque un romanzo ambientato sulla Luna, e l'autore aveva tirato fuori una cosa che era, mi sembra... per lui era un cratere o una montagna, mentre invece io ero andata a controllare perché non mi fido, ed era invece uno dei mari, cose del genere. Quindi l'ho fatto presente all'editore, infatti nell'edizione italiana era corretto, e poi è stato avvertito anche l'autore l'autore proprio, per cambiarlo eventualmente anche in inglese. A me per fortuna queste cose non sono successe, ho sempre avuto degli ottimi revisori, però io è anche tanto che lavoro nel settore, per cui sai, quando ti capita ad esempio di avere Riccardo Valla che ti fa la revisione, Riccardo Valla per me è stato uno dei più grandi traduttori che abbiamo avuto in Italia, che conoscerete tutti per il Codice da Vinci, ma in realtà oltre a quel libro orrendo lui ha tradotto delle cose meravigliose ed era bravissimo, era coltissimo ed era molto preparato, per cui se hai la fortuna di avere invece un revisore bravo impari tanto tu. Quindi a me queste cose nel campo proprio letterario puro non sono successe, invece sono successe di ogni colore nel settore del doppiaggio, sia quando facevo supervisioni io vi giuro che ho trovato in uno Star Trek il buco del verme per il wormhole. Per cui alla fine, dopo una valanga di correzioni, hanno deciso di affidare le traduzioni a me.
I fasatori, i klingoniani, cioè tante cose che poi purtroppo alcune, quando non c'era questo controllo, sono scappate in tutta la serie anni 60 ogni tanto.
Sì, ma anche adesso ce ne sarebbero state tante che sarebbero andate in onda, non parliamo poi dei sottotitoli, perché ci sono state delle cose. Beh, qui insomma siamo tutti adulti, quindi magari vi racconto questa. Stavo facendo la supervisione dei sottotitoli per Star Trek Deep Space Nine e a un certo punto c'era una scena ambientata in un ponte ologrammi, che è quindi dove si ricostruiscono questi ambienti eccetera, è stato ricostruito un casinò. A un certo punto c'era questo sottotitolo in cui una attrice doveva distrarre una guardia, perché in realtà dovevano fare una rapina, e doveva dirle: guardia guardia, mi hanno rubato tutte le fish. Allora, in italiano buona norma è che il nome plurale di una parola straniera perde la S e lo pronunci com'è, però diciamo che il buon senso porterebbe a dire in questo caso lo lascio fish, al plurale lo metto in corsivo, invece no, avevano tolto la S, detto oltretutto da una donna non era proprio carino, e quello ovviamente siamo riusciti a, come dire, a evitare che finisse in onda. Oppure non so,
perché quello è un altro lavoro, sì. Precisiamo, quello di sottotitolo è un'altra traduzione ancora, no?
È un'altra traduzione ancora, perché lì c'è l'obbligo invece della lunghezza della frase, che è dato prima di tutto dalla lunghezza del testo che può andare a video, secondo dal tempo che può stare in video, e quindi anche lì è una cosa ancora diversa. E lì si vedono certe cose, cioè quando tagliano i sottotitoli veramente escono fuori delle cose meravigliose. Io mi ricordo sempre in Deep Space Nine, Jake Sisko, il figlio del capitano, che era un ragazzino di 11-12 anni, sì, nella serie, che a un certo punto prende il sottotitolo, avevano tagliato un pezzo ed era venuto: vengo sempre quando la stazione è sotto attacco. Anche quello, diciamo che non era carino che andasse in onda. Poi avevano scambiato il Dom, che era il Dom Perignon, perché era la puntata con James Bond. L'avano preso proprio per un'unità di misura inventata. Ah. Quindi era diventato un'unità di misura. Ma tante altre cose sono successe che insomma sono state evitate, altre no.
Quindi un mondo complicato.
No. È un mondo abbastanza complicato, anche perché purtroppo, come dire, bisognerebbe anche essere consci delle proprie capacità, nel senso, se tu non hai una conoscenza medica abbastanza approfondita, magari è meglio che se ti offrono una serie medica, un telefilm medico, tu dici: guarda, magari chiama chi ha fatto già IAR o altre cose del genere, perché ha comunque una conoscenza. Quindi chi non ha magari una conoscenza di fantascienza o di fantasy, di fantastico in generale, sarebbe bene che rifiutasse, secondo me, di adattare serie di fantascienza, perché poi alla fine io, quando ad esempio ho fatto l'adattamento anche supervisione di Expanse, e sinceramente ci sono stati due adattatori che tagliavano completamente in italiano tutte le parti tecniche, io ho fatto: no, scusate, è una serie fantastica, una serie di fantascienza, se voi mi togliete le parti tecniche. Me ne ricordo una, praticamente la frase era tipo: non riusciamo a rilevare la traccia dei motori, è impossibile identificare la nave, non riusciamo a rilevare la traccia dei motori né il numero identificativo. Era diventata: non riusciamo a rilevare la nave per una serie di problemi. No, non è quello che dicono in originale, non me la puoi appiattire così, quindi anche lì rimetti la battuta in realtà com'era e tutto quanto. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche su Crypto, sia su Expanse che su Krypton, con un direttore del doppiaggio che se ne intende abbastanza e soprattutto è molto aperto ai suggerimenti, per cui questa è una grande fortuna, perché invece se ti scontri contro un direttore del doppiaggio, un revisore che invece pensa no, è meglio come dico io e non conosce bene la materia, poi effettivamente sono problemi, insomma.
Però comunque, diciamo, nonostante la grossa espansione nella televisiva degli ultimi anni, non c'è ancora una mentalità per quanto riguarda i traduttori o gli adattatori di concentrarsi appunto su quelli specializzati, come
no.
Magari invece avviene in fantascienza, in cui c'è un gruppo di traduttori più o meno che conosciuti nell'ambiente, che specializzati, anche se però quanto ho capito in realtà mi devo anche dire che se qualcuno volesse tradurre solo fantascienza, già è difficile vivere di sole traduzioni. Vivere di sola fantascienza
è quasi impossibile.
Esatto, sia per pubblicarla che per scriverla che per tradurla. Però dico, comunque, dato che il mercato televisivo si sta espandendo, diciamo, forse questa ancora comunque non c'è una specializzazione.
Non c'è
così
però
forte.
No, questo assolutamente no. Però diciamo che da quando c'è stato l'avvento del satellite, quindi della possibilità di vedere anche in originale, eccetera, eccetera, di fare un confronto, effettivamente molti fan si sono fatti sentire. Io mi ricordo le prime grosse lamentele su Buffy all'epoca. Su Buffy, a parte che Buffy poi era comunque un prodotto per adulti ed era stato messo di pomeriggio all'inizio,
sì,
per cui veniva censurato. Xena la stessa cosa.
Sì.
Io all'epoca tradussi Xena e loro due non stavano assolutamente insieme, le due protagoniste, perché non si poteva dire che erano due amanti, praticamente era l'amica e cose di questo genere. E lì però ci furono i fan che si ribellarono parecchio, e infatti poi mandarono invece le edizioni, diciamo, integrali in seconda serata.
Beh, voglio dire, è cambiato un po' l'orizzonte. Io mi ricordo quando ero bambino, negli anni 70, ho assistito all'avvento di tutti gli anime giapponesi, e abbiamo visto in realtà una realtà alternativa, perché quegli adattamenti e quelle traduzioni raccontavano un'altra storia in molti casi, addirittura, cioè, vedendo le versioni nuove, tu scopri che interi episodi erano completamente stravolti nel significato, nei rapporti dei personaggi, nelle
sì,
cose che avvenivano,
facevano...
sesso dei personaggi. Bastava che un personaggio non si capisse bene se era uomo o donna, e per evitare ambiguità, sì. Per esempio, classico esempio, le situazioni amorose tra donne o tra uomini, che diventavano, uno doveva essere per forza una donna o un uomo, l'ape magà, mi ricordo per esempio, che era un ape maschio, che invece io ho scoperto che da bambino per me era femmina l'ape magà, e quindi c'era un momento in cui si innamorava di un'altra ape femmina, e quell'episodio era stato tradotto con una forte amicizia anche in quel caso, mentre appunto
quindi... Ma poi questo era un problema generale del doppiaggio, non riguardava soltanto, come dici tu, questi problemi, perché io me ne sono resa conto con uno dei primi lavori che ho fatto, che è stato sono stati i sottotitoli di Attenti a quei due, una serie che io ho amato tantissimo quando ero bambina, e mi sono resa conto, mi sono resa conto che il doppiaggio era stato fatto in maniera assolutamente libera. Cioè, mentre prima la cosa importante era che funzionasse il doppiaggio in italiano, che funzionasse l'italiano, adesso con il fatto che si possono vedere gli originali si tende molto di più, cosa su cui io sono d'accordissimo, all'aderenza all'originale. Cioè, adesso tu cerchi di non cambiarlo l'originale. Io mi ricordo...
La gente sa ai sottotitoli,
sì,
di DVD, a internet, a tante,
certo,
fonti per poter
capire. Io mi ricordo una traduzione che ho fatto per un'adattatrice, sarà stato 15 anni fa, in cui veniva citato l'Hobbit. E io le missi una nota grossa così, dico, guarda che è un libro che è molto famoso anche in italiano, il titolo è rimasto uguale. Lei... per tutta risposta ha cambiato, perché siccome lei non lo conosceva ha detto no, non lo conosco io, quindi non lo conosce nemmeno l'utente medio. Allora alla fine, primo, presunzione da parte tua, perché comunque cambi l'originale. Secondo, in teoria la televisione dovrebbe anche aiutare, come dire, ad essere un mezzo divulgativo, no? Quindi non sai cos'è l'Hobbit, vattela a vedere, magari lo leggi pure, che ti fa bene. E invece purtroppo era così. Invece adesso no, adesso sono molto più, adesso stiamo arrivando quasi all'opposto, all'eccesso opposto, perché ripeto, ad esempio il discorso delle sillabe, della corrispondenza delle sillabe, quello crea comunque dei problemi sicuramente.
Sì, ricordi un esempio delle libertà che mi ricordo? Erano brani che dall'italiano tradotti in inglese poi tornavano in italiano con una nuova traduzione, perché il traduttore non si accorgeva che erano passi di Tasso o di poeti italiani, sì, o della Divina Commedia, per esempio.
Beh, oppure tornando al campo della fantascienza, doppiaggi che erano stati fatti male perché non si conosceva l'argomento. Io non so se qui c'è qualcuno che ha visto la serie Babylon 5, ad esempio, che per me è una delle più belle che siano state fatte. La prima stagione doppiata dalla Rai non è mai andata in onda, perché il doppiaggio era talmente pessimo che non l'hanno mandata in onda. Infatti quando poi Jimmy decise di finire il doppiaggio, perché la terza stagione non era mai stata doppiata, e notate che parliamo di una storia d'arco che si svolge in 5 anni,
anche lì una storia alternativa a quella che ha presentato
pazzesca,
la Rai la prima volta.
A quel punto infatti praticamente abbiamo ridoppiato prima e seconda stagione, doppiato la terza che era inedita, e mantenuto quarta e quinta, perché non si poteva rifare tutta, non c'era il budget, però le prime due sono state rifatte. Ma anche lì erano successe delle cose terrificanti, tipo l'orizzonte eventuale invece dell'orizzonte degli eventi, quindi a volte c'è, a volte non c'è. C'è la battaglia della linea, che è un caposaldo in Babylon 5. L'adattatore non sapeva di che si stava parlando, l'aveva tradotto come la battaglia dell'equatore. Cioè, queste cose, capisci? Non, purtroppo è così. Del resto, come dici tu, bisognerebbe, cioè, così come io non adatterei mai determinate cose perché non ne so abbastanza, bisognerebbe anche perlomeno chiamare qualcuno che faccia la supervisione. Ma poi non basta quello, perché in realtà è dalla traduzione, la traduzione deve essere fatta bene, perché se la traduzione è fatta bene, l'adattamento poi è fatto bene, in sala si può sistemare bene, mm-hmm, e tutto quanto. Ma se il primo anello della catena non va bene, poi è difficile rimediare alla fine, perché poi oltretutto quello di cui bisogna tenere conto è che i tempi del doppiaggio sono sempre molto molto, mm-hmm, stretti,
come anche ormai anche quelli dell'editoria che sì, pubblicano un mese all'altro, sì, che praticamente dell'andare a nozze coi fichi secchi. Io editor di importanti collane che mi sono sentito rispondere: sì, faremo fare quella revisione a un consulente specializzato che ci aiuta gratis. Ok, purtroppo allora quelli sono i problemi. Magari a certe collane vengono tagliati, viene tagliato anche lì i fondi per il consulente, e quindi poi il rischio. Ma ormai però il problema è che il rischio non si può, cioè, secondo me non si può più correre, proprio perché il livello di attenzione è diverso.
Però appunto, cioè, voi non vi rendete conto voi come utenti del potere che avete. Cioè, voi dovreste, quando vedete una serie fatta bene o fatta male soprattutto, dovreste lamentarvi con il canale, perché allora il canale a quel punto dice: no, però aspetta, ci stanno arrivando troppe segnalazioni. Io ho visto un documentario, per dire, sull'allunaggio. Era un documentario che è andato prima su Fox e poi sulla Rai. C'era l'Eagle che stava atterrando nel mare della tranquillità, e quindi praticamente in inglese diceva: qui Eagle, siamo nel mare della tranquillità. In italiano era stato tradotto con: qui Eagle, tutto tranquillo. E quello è un documento di divulgazione, voglio dire. Documentari poi non parliamo di quello che succede, perché non parliamone appunto di quello che succede. Ma poi non avete idea, noi adesso stiamo parlando di fantascienza, ma anche dal punto di vista storico. Io mi ricordo sempre su Star Trek, Ponte Ologrammi, escono Bashir e O'Brien dal Ponte Ologrammi, ed era chiarissimo, perché avevano il giubbetto degli Spitfire, era chiarissimo che erano uscite una riproduzione della Battaglia d'Inghilterra, quindi stiamo parlando della guerra mondiale. Era stata tradotta come Battaglia di Britannia. Ah, io dico, la Britannia da quanto non esiste? A parte fatti una domanda e datti la risposta, che è già solo quello, ma voglio dire, ma prendi un dizionario, vai a controllare, se non lo sai sappilo, in qualche modo fai in modo di saperlo, perché non è possibile.
Io in un noir mi ricordo un noir che esordisce con New York, città di concreto e asfalto.
Ma certo. Per esempio. Le luride torri?
Luride torri, cioè.
Luride vuol dire minacciose, erano diventate le luride torri, evidentemente era un po' che non le pulivano, allora...
Quelli sono altri, la castroneria che scappa, la false friend, sono altre insidie che sì, il processo magari
sì,
può...
però anche lì devi, sì, in teoria,
un processo serio
dovrebbe trovarle, dovrebbe pescarle, però se tu mi fai un adattamento che è strapieno già di errori, anche se io ti faccio la supervisione,
certo,
qualche cosa mi può sfuggire. E soprattutto io certe cose non riesco proprio a capire da traduttore come possano venire in mente, perché ad esempio in una puntata di una serie televisiva a un certo punto era abbreviato COM. Allora COM è comunicazioni, anche perché se tu mi dici che in quel momento non riusciamo a com'era la frase, una cosa tipo non riusciamo a contattarli perché c'è un'interferenza nelle comunicazioni, che senso ha non riusciamo a contattarli perché c'è un'interferenza nei comandi di che? Nel comando che ti hanno dato, nel comando dell'astronave, non è proprio...
Cioè, poi appunto non rendersi conto che quello che hai scritto non ha senso.
No, appunto,
a prescindere.
Poi, questa a me, io purtroppo ho il grande difetto di essere una fan di fantascienza e fantasy, quindi oltretutto quando vedo queste cose dal punto di vista professionale mi cincavolo due volte, perché dico, ma pensa se andava in onda... tra l'altro, e mi dà fastidio, perché non vedo per quale motivo non dobbiamo avere, invece in Italia va anche molto di moda sparare sul doppiaggio, e in certi casi sono anche d'accordo, però se il doppiaggio è fatto bene, credetemi che ci si butta tanto sangue sopra, è molto curato e tutto quanto, ci sono vari passaggi, si fanno le nottate per poter sistemare le cose, perché poi comunque devi andare in sala minimo con 4 episodi, perché ci sono questioni di costi eccetera, però insomma voglio dire, bisogna anche farlo in un certo modo. Allora purtroppo poi se ci sono alcuni che invece lo fanno molto così, molto alla leggera, poi pagano un po' tutti quanti. Questo non è giusto, perché secondo me abbiamo dei grandissimi professionisti in Italia, veramente dei grandi doppiatori e dei grandi adattatori. Bisogna vedere poi come lavorano. Diciamo.
Come vengono messi in condizioni di lavorare.
No, vabbè, messi in condizioni di lavorare quasi sempre male, perché comunque considerate che i tempi in linea di massima sono una settimana per una puntata di una serie televisiva, e vi assicuro che per tradurla, adattarla, ricontrollare l'adattamento e tutto quanto, una settimana è pochino. Naturalmente considerando sabato e domenica, Natale, Pasqua, cioè non ci sono ovviamente feste, non c'è niente, perché chiaramente il prodotto deve essere pronto per quando poi si va in sala, tipo il lunedì mattina, e se il prodotto, cioè l'adattamento, non è fatto bene, significa che il direttore del doppiaggio, che intanto se lo dovrebbe essere rivisto già prima e non tutti lo fanno, è in sala, si perde tempo, si sfora il turno, bisogna chiamare di nuovo l'attore, sono soldi, devi ripagare la sala di doppiaggio, non sembra, ma poi si parla di parecchi soldi di differenza, insomma, quindi il discorso è sempre quello, come in tutti i campi, se lo fai in maniera professionale, lo fai con coscienza è un conto, se lo fai così tanto per fare, poi a me quello che dà molto fastidio da appassionata è quando capitano le serie appunto di fantascienza e ti capitano magari i colleghi che vabbè fantascienza, è fantascienza, quindi devi fare doppiamente attenzione.
È un problema noto, cioè la fantascienza inventa, per cui perché documentarsi? Cioè questa nomea di chi non la conosce, che è convinto che proprio perché l'invenzione porti a non...
Ma noi ad esempio una stupidaggine che vi dico adesso su Krypton, in inglese sì, le casate si chiamano house, Allora, io mi sono posta subito il problema. Vabbè, prima di tutto vado a vedere su tutti i fumetti che riesco a trovare, ma sarà casa o casata? Ah, poi abbiamo visto che era casata, eccetera, eccetera. Io nel glossarietto metto, mi raccomando, casata. Arriva un adattamento dove c'era casa. Dico, ma allora, scusa, io mi passo le notti a fare i glossari e nemmeno li leggi. Non va bene, perché allora è proprio tempo perduto, insomma. Poi invece per fortuna è andato bene il resto. Però non vi dico, ad esempio, per trovare il nome di una pianta del cavolo che era la pietà nera, mi sembra che alla fine era. Per trovare questa cosa ci ho messo 2 giorni, 2 giorni, perché quel fumetto era introvabile. Un altro, ti ricordi, era il Red Shard, era sì. Un gruppo praticamente...
Guardie scelte di
Guardie Kandor, scelte, esatto.
Capitale di Krypton.
Di Krypton, dico, poi questo è stato tradotto, non è stato tradotto, non riuscivo a trovare, perché poi ovviamente era esaurito ormai il fumetto, questo, quello, quell'altro. Alla fine, proprio in extremis, il giorno prima del doppiaggio lo trovo e vedo che non era stato tradotto. Dico, vabbè, meno male, allora questo. Mi raccomando, da lasciare in originale come da fumetto, bla 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 bla.
Sì, perché in quel caso il fumetto non aveva scelto, me lo ricordo, era una miniserie su Krypton, sì, che appunto era ambientata nella città in vetro di Superman. In realtà era, esatto, era una miniserie molto bella in cui i personaggi della città andavano nel mondo reale, cioè si ingrandivano e finivano nel nostro pianeta cercando di dominarlo. Una bella storia, tra l'altro, a cui Krypton, a quanto ho capito, attinge come, sì, quantomeno come background di conoscenze.
Ma beh, Krypton non è uno spoiler, questo ve lo dico, perché l'hanno detto anche nella presentazione della serie, c'è Brainiac nella
quindi
serie,
proprio tutta la mitologia,
certo. Quindi, e hanno intenzione di introdurre, hanno detto, nelle stagioni successive altri personaggi.
Zod, questi personaggi.
Sì, Zod già, okay, arriverà in questa stagione. E quindi, anzi no, ci sarà anche un bel cliffhanger, per cui vedremo poi come sarà.
Io non so quanto tempo abbiamo, non so neanche a che ora siamo arrivati, quindi se qualche curiosità... Ok.
Posso fare una domanda?
Certo.
Certo.
Allora, prima Emanuele parlava di questo editore che cercava consulente a costo zero, ma io essendo un editore capisco questo concetto, perché i libri di una qualche anno fa, diciamo qualche decennio fa, quando vendevano poco, vendevano 5.000 copie, adesso un libro che vende 5.000 copie è in testa di tutte le classifiche di bestseller, quindi il budget che hanno gli editori è diventato più piccolo.
Lo so, infatti, non era una polemica contro quell'editore,
no,
poveretto.
Però chiede ancora se secondo lei questo pericolo si sta già vedendo anche nelle serie televisive, perché negli ultimi anni, con il fenomeno dei vari streaming, no, che si stanno moltiplicando, perché noi in Italia ne abbiamo adesso 2 o 3, negli Stati Uniti stanno nascendo, ogni casa di produzione praticamente si fa il suo e lo vuole riempire con un sacco di serie prodotte, per cui stanno arrivando una marea di serie che evidentemente, andando su una platea che è un mondo finito, non si moltiplica, mentre le serie si moltiplicano, avranno sempre meno spettatori, quindi budget sempre più piccoli, secondo me. Soprattutto quando arriveranno in Italia, dove tutto sommato il pubblico è ridotto, il pubblico pagante per questi servizi è ancora più piccolo, per cui credo che i soldi che ci saranno a disposizione per produrre queste cose saranno sempre di meno.
Ma
vedendo una cosa del genere già adesso.
Guarda, per fortuna nel doppiaggio è chiaro che c'è un mondo dove tante persone accettano tariffe da fame, però poi il prodotto è di conseguenza, diciamo. E ora come ora il doppiaggio, a differenza dell'editoria, è regolato comunque da un contratto nazionale, per cui in teoria sotto a quei compensi non può scendere. Poi nella realtà si scende, ma in teoria si scende di poco. Per cui diciamo che quello che non c'è è il consulente, quasi mai. Cioè, io per dire, in passato, quando vi dicevo della consulenza per varie serie di Star Trek, Farscape, Babylon 5, sono sempre stata pagata a parte. Per quanto riguarda oggi come oggi, a me ad esempio non è mai capitato un lavoro esclusivamente di consulenza, Quindi secondo me sta sparendo nel doppiaggio la figura del consulente esterno. Ormai la usano solo per le serie che sanno che faranno grossa audience e in cui non possono permettersi veramente di non averlo. Le serie mediche, già sulle serie legali il consulente quasi mai c'è, sulle serie mediche ancora lo tengono. E sulla fantascienza ovviamente per loro è una serie come un'altra, per cui sì, da questo punto di vista sta sparendo quella figura, però un calo drastico come c'è stato nell'editoria di compensi, no, nel doppiaggio non può avvenire, fortunatamente no.
C'era una domanda dietro.
Buonasera, io dichiaro di essere quasi completamente digiuno delle serie televisive di cui ha parlato, della fantascienza forse da Isaac Asimov, poi per il resto conosco poco, però il titolo che hanno voluto dare a questi due incontri, osservatori, osservati, come ha detto il signore precedentemente, mi ha dato proprio l'idea che ci sia proprio una comunità di fans e quindi di competenti tra pubblico e prodotto, diciamo. E quindi nel prossimo appuntamento si parlerà dell'universo del self-publishing, quindi magari più direttamente la domanda al direttore della rivista. Quindi su internet ci sarà una...
Sì, ci sono...
...produzione di
ci sono
autori che sul tema della fantasia, del fantasy, possono essere stimolati maggiormente e creare, diciamo, una possibilità per loro.
Sì, ma qua nello specifico le comunità, nel caso diciamo, della traduzione, intervengono nel sindacare o controllare che la traduzione sia fatta rispettando il prodotto originale. In questo caso, diciamo, l'intervento della comunità della rete è questo. Quando appunto le comunità guarite di fan si accorgono che un'arma, un congegno non viene chiamato con un termine che rispetta l'originale, allora in quel caso insorgono. Era un motivo per cui, per esempio, ho fatto la traduzione alla consulenza, che fu pagata per fortuna all'epoca in Gotham and Flash, proprio perché in quel caso temevano queste comunità, queste che tra l'altro c'è da dire anche che sono intervenute in alcuni casi in doppiaggi e traduzioni, e anche forse un po' drogando il mercato, perché molte volte è capitato che fan club venissero interpellati a titolo gratuito per appunto, e risultano poi magari, si accontentano magari della nomenclatura supervisionata dal fan club di, perché così dà il marchio di qualità alla rete, al pubblico, al fan, dalla diciamo, come dire, l'imprinting, ok, abbiamo il prodotto, è stato fatto bene, però non è stato fatto professionalmente, non è stato fatto da persone che hanno monetizzato il loro tempo, che francamente non è una cosa brutta, perché se parliamo di cultura, parliamo di cultura audiovisiva, letteraria, quello che è, c'è gente che lavora 8 ore al giorno, 10, 12, anche esattamente come una persona che redige il bilancio di un ufficio, come una persona che fa il programmatore o fa un'altra attività. Quindi non capisco veramente, io non, quando mi viene a dire gli editori o la casa editrice o la major cinematografica lo fa per il denaro, cioè si deve vivere, il tempo, io non vado dal salumiere a dirgli ok, ti do visibilità, oppure sai, ho tradotto una serie fighissima, io sono quello che ha collaborato con la serie fighissima, no, a me servono i soldi che quella serie fighissima mi ha dato per il lavoro che ho fatto, o quella collana editoriale che ho curato, cioè bisognerebbe un po' rientrare in quest'ottica. Invece sono 20 anni ormai, forse, che con il motto la cultura non si mangia ha gradualmente abbassato questi livelli. Spero che appunto, se nell'audiovisivo ancora resistono,
no,
magari.
Sì, nell'audiovisivo resistono, e poi la cosa che mi fa piacere è che stanno arrivando dei prodotti non soltanto dall'America, molto,
ecco,
molto
che
validi.
Ci stanno chiudendo.
5 minuti.
Ok. Cioè, Luca.
Una domanda diversa, totalmente diversa. Soprattutto per i prodotti che vanno di fantascienza o diciamo di fantasy, eccetera, eccetera, che vengono fruiti dai 20 anni in giù. Tutta gente che fruisce attraverso il computer, attraverso le serie dirette, per esempio dagli Stati Uniti piuttosto che da altro, e quindi dove, almeno io lo vedo personalmente, di traduzioni zero, si va direttamente all'originale. Questo, visto che poi questa gente poi salirà e porterà in Italia, che è un mercato un po' particolare per queste cose, a fruire direttamente del prodotto in lingua originale?
Ma sicuramente lo fanno già adesso e io sono molto favorevole, perché secondo me uno dei modi, vado contro i miei interessi, ma uno dei modi per imparare le lingue è sicuramente vedere le serie in originale. Però ora come ora non stanno arrivando soltanto serie in inglese, stanno arrivando tante altre lingue e non si può fare su tutto. Non so ad esempio quanti di voi hanno visto La Casa di Carta, che è stato un fenomeno. Io per dire, ho fatto quella e quando l'ho vista ho detto: guardate, questo è un prodotto eccezionale, secondo me questo farà un grosso successo. Per curiosità, la vedeste in spagnolo o in italiano?
Spagnolo.
Ecco, ok.
Sì.
Ah, va bene. Ok, però 9 persone su 10 a cui lo chiedo l'ha vista in italiano, per dire.
Però adesso che questo, sto parlando proprio invece dell'argomento della fantascienza.
Ma sai,
anche
ad esempio,
si porta dietro, cioè viene trainato anche da altri tipi di prodotti.
Sì, anche il prodotto letterario,
cioè, ormai
sì,
sempre meno vengono localizzati.
Questo sì, però da un altro lato, allora da un lato sono d'accordissimo, però in Italia la cultura del doppiaggio, cioè io purtroppo vedo tanti giovani che l'inglese non lo sanno e non lo sanno a livello di seguire una serie televisiva, quindi poi alla fine non so quanti realmente sono in grado di seguire una serie televisiva bene in inglese, sinceramente, almeno dei giovani che conosco io sotto i 20 anni. Possono seguirne metà, tre quarti, ma tutta non ce la fanno quasi mai ancora. Magari se andassero un po' all'estero tornerebbero e la vedrebbero. Quindi da questo punto di vista sì, però per ora continuano a doppiarle, nel senso non si è arrivati ancora al punto, o magari molto spesso succede che la vedono in originale però poi la rivedono in italiano per poter vedere se hanno veramente capito tutto quello che è. E poi stanno arrivando tante cose che non sono in lingua inglese. Stanno arrivando cose in coreano, in giapponese, in spagnolo.
Netflix produce una
serie,
che era la serie quella svedese. No, svedese.
Sì,
svedese, però
sì.
C'ha i sottotitoli in inglese.
Esatto. Per esempio, sì,
sì,
però,
ma il sottotitolo dipende anche lì, nel senso c'è chi lo ama e c'è chi lo detesta, il sottotitolo, per dire. Quindi dipende sempre un po' dalla fruizione. Io ad esempio sto sperando che arrivi in Italia il Ministero del Tempo, che secondo me è bellissimo, è spagnolo. Per ora non so se l'ha avuta qualcuno.
C'è un po' di inerzia, probabilmente dovuta anche al fatto che storicamente siamo ancora siamo cresciuti sentendo in italiano, guardando in italiano. Io ad esempio sto attuando un mio personale progetto di rivedere tutti i film che ho visto nella mia vita, dalla mia infanzia a oggi, in lingua originale. Cioè gradualmente quando ho, che so, La Vita è Meravigliosa e lo sto riscoprendo in inglese,
no,
o altri film, perché mi sta incuriosendo, perché sono cresciuto che per me non esisteva la lingua inglese e credo di avere purtroppo nel mio conversation le stimmate di questa cosa. Però è sicuramente riscoprire e rivedere. Adesso che mi occupo di critica cinematografica e vedo il film in originale al 90% nelle proiezioni stampa, mi rendo conto che la recitazione degli attori è diversa,
certo.
Ed è anche cambiato purtroppo il doppiaggio, per esempio, degli attori rispetto al passato. Una volta c'erano più aderenza anche al tono di voce degli attori, mentre adesso le cooperative di doppiaggio che impongono delle scelte obbligate su alcuni attori molte volte non hanno voci che aderiscono perfettamente ai personaggi, perché c'è un sistema diverso di attribuzione, diciamo, dei ruoli. E quindi gradualmente le nuove generazioni ormai sono quelle che sono cresciute con i subber, che le serie le guardano e in più più o meno in tempo reale si mettono lì a tradurre, magari anche facendo delle castronerie, ma comunque gradualmente stanno imparando anche un
sì, io infatti
Saber su cui si è scatenata,
stimo moltissimo, da un lato stimo moltissimo i Saber perché permettono comunque a persone che non sanno la lingua di seguire immediatamente, però dall'altro devo dire che ogni tanto vado a dare un'occhiata e molto spesso ci sono dei errori molto grossi di traduzione, nel senso si arriva fino a un certo punto, si capisce lontano un miglio che non è un professionista della traduzione chi l'ha fatto, quindi poi rischi pure che capisci fischi per fiaschi, quindi da questo punto di vista l'ideale sarebbe sempre avere un traduttore professionista e vedersi il telefilm in originale sottotitolato poi magari in italiano, questo sì, però in Italia purtroppo io non vedo questa diffusione dell'inglese a un livello tale da poter fare a meno come fanno in tanti paesi del nord, non doppiano proprio. Il doppiaggio è caratteristica di Francia, Germania, Italia, poi lasciamo perdere tutto quello che è paesi dell'est, dalla Polonia in poi, perché lì c'è il narratore, non forse l'avete mai sentito.
Una delle esperienze più stranate della mia vita è stata vedere Tintin in lingua originale a Bruxelles e vederlo sottotitolato in francese e fiammingo. E quindi vedere gente che parlava in inglese, sottotitoli in una lingua che almeno in parte capivo, ma un'altra che non capivo, e comunque il cervello andava... l'occhio andava lì a leggere quella maledetta frase in fiammingo che non significava niente.
Quello dicevo, che sottotitolo a volte dà fastidio perché l'occhio comunque va lì,
perché l'occhio ci va, e cavolo, avrei preferito a quel punto vederlo totalmente in inglese anche capendone la metà.
Sì, mia cognata è svedese, lei però non importa, sono tornato in Svezia a vivere con mio fratello e loro tu accendi la TV
tutto in inglese,
certo,
ma lì tutti parlano inglese da sempre. Bene, lì anche le persone di 70-80 anni parlano inglese, anche a scuola fanno inglese.
Io credo che comunque adesso dobbiamo dare un po' di spazio a Francesco, no? Quindi adesso vi ringraziamo tutti.
Grazie a
e
tutti.
Ricordiamo gli altri.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Murphy! Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante! Via! Svento! Entra in macchina!
No, Doc, sono appena tornato! Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada!
Forse anche lei! È una cosa che riguarda anche lei!
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro?
Diventiamo tutti e due degli stronzi! No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene! I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli!
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. strade.
Senti, Mati! Mati! Mati, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.